Allora, questa mattina ci guiderà un'altra pagina del profeta Ezechiele. Siamo nel capitolo 37. Leggeremo i versetti 1-14. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Ed egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi. E ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Nell'itinerario che stiamo compiendo all'interno di questo documento dell'Antico Testamento, che è il libro del profeta Ezechiele, siamo in quella che abbiamo chiamato la pars construens, perché dopo la denuncia, dopo che Ezechiele ha segnalato i problemi che stanno minando l'integrità spirituale di questo popolo, che sono l'idolatria, la perdita di nuzialità, la superficialità degli educatori, dopo aver segnalato le patologie, Dio sta mettendo a punto una terapia, come aiutare questo popolo. Dio intende far tornare a casa questo popolo e ricostruirlo, fisicamente e spiritualmente. Ieri abbiamo visto come uno dei desideri di Dio è di dare al popolo un cuore nuovo, una coscienza rinnovata e uno spirito nuovo, che finalmente abiliti questo popolo alla fedeltà. Il capitolo 37, quindi quello immediatamente successivo a quello che abbiamo letto ieri, dice la stessa cosa con un'altra metafora, quella della risurrezione. Ieri dicevamo, Dio vuole ricostruire il popolo con un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Invece nel brano che abbiamo ascoltato, lo stesso progetto pastorale di Dio è detta con un'altra immagine: Dio vuole far risuscitare questo popolo. E l'immagine è ancora più creativa, ancora più forte, perché se cambi il cuore e i polmoni, riutilizzi una parte; se fai risorgere, riporti la vita dove non c'era niente. È in qualche modo una nuova creazione. La risurrezione è una nuova creazione. E quindi Dio intende far risorgere il suo popolo da una condizione di morte. Perché forse la peculiarità del brano che abbiamo ascoltato è proprio la descrizione di che cosa accade quando un popolo perde la speranza. Diventa un mucchio di ossa inaridite, così si trova Israele. Quindi il testo, nella sua drammaticità, per un verso descrive la condizione di morte in cui Israele si trova, per altro verso descrive l'azione di Dio che intende spalancare il sepolcro, tirar fuori dalla tomba, far risorgere questo popolo. Entriamo nel testo, sottolineiamo alcuni passaggi. Ancora una volta la mano del Signore fu sopra di me. Il profeta si sente ancora sotto l'iniziativa divina. E questa iniziativa divina procura una estasi. Mi portò fuori in spirito. L'altra volta si parlava di un Dio che prende per i capelli Ezechiele, e qui più o meno la stessa cosa. Però è chiaro che l'idea dell'estasi, mi portò fuori in spirito, non dice una fuga dalla storia, ma una lettura dall'alto della storia. Le vere esperienze estatiche non sono mai fuga dalla realtà, ma una lettura più accurata della realtà, così come Dio la vede. E in questa visione profetica, Ezechiele si trova deposto in una pianura che era piena di ossa. Questa immagine ha prodotto tantissime tele, quadri, perché non c'è dubbio che è una delle descrizioni più drammatiche di che cosa sia la morte. Pensate a queste pianure della Mesopotamia, tutte piene di ossa. L'immagine, anche dal punto di vista, suscita fantasie, da pensare. È un'immagine che dà molto da pensare, come ogni simbolo. E Dio non si accontenta di far vedere da lontano questo mucchio di ossa sconfinato a Ezechiele. Vuole che Ezechiele lo guardi da vicino. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. gli chiede quasi di ispezionare queste ossa. Io non so se vi è mai capitato di vedere un mucchio di ossa grande, fa impressione. A me è capitato una volta, ero un ragazzino, facevano i lavori nel cimitero del mio paese e sono andato a curiosare, praticamente avevano svuotato una fossa in cui c'erano l'antico ossaio del paese e quindi c'era una montagna di ossa da sistemare. Erano tutte lì, pezzi di mani, capelli, teschi, denti, fa impressione. Sono delle immagini che una volta viste non si cancellano più dall'hard disk della nostra memoria, perché sono impressionanti. Uno pensa come si finisce, no? Come, che cosa siamo sulla faccia della terra. Ebbene, da questa ispezione Ezechiele ha maturato una consapevolezza: le ossa sono tante e, seconda cosa, sono tutte inaridite. Questa precisazione è importante: non c'è un brandello di vita, non c'è una cellula viva. Questo perché non si possa pensare che il popolo si è riattivato nella vita da solo. Non c'è un focolaio di vita, non ci sono cellule da clonare, non c'è più vita, è morto. È in una situazione in cui da solo non può fare niente. E Dio, dopo aver aiutato il profeta a leggere la realtà, a prendere atto di questo simbolo, di questa realtà simbolica, pone al profeta delle domande, che sono domande educative, perché non è che il profeta è uno che ha finito l'educazione. Nel ministero profetico uno cresce, e anche Ezechiele è chiamato a crescere, e le domande che Dio gli pone sono domande che lo stimolano a fare dei passi avanti. E la domanda che Dio pone è questa: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? È chiaro che dai versetti successivi, se quelle ossa sono Israele che ha perso la speranza, è facile che la metafora si può decodificare. Cioè, questo popolo senza speranza può tornare in vita con le sue forze? Si può rimettere in piedi da solo? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. La risposta di Ezechiele è interlocutoria, ma non è evasiva, perché dinanzi alla morte solo Dio ha una parola, le parole degli uomini servono a ben poco, lo sappiamo. Però è interessante, perché nelle parole di Ezechiele si individua una strada: tu lo sai. La direzione della risposta è chiara: davanti alla vita spenta, davanti alla speranza perduta, solo Dio può fare qualcosa. Tu lo sai. Questa domanda però ha un'altra funzione importante dal punto di vista pedagogico, perché se uno deve essere strumento di risurrezione, e in questo caso Ezechiele lo diventa nelle mani di Dio, lui si deve fidare della possibilità che Dio faccia risorgere dai morti. Cioè, prima ancora di utilizzarlo come strumento di risurrezione, e Dio gli pone una domanda per capire se lui ha fede. Cioè, io posso riportare la vita secondo te? Posso riaccendere la vita? È chiaro che lo strumento di risurrezione deve credere questo. Intanto puoi essere utilizzato come strumento di risurrezione se credi a esso. Ed Ezechiele, come abbiamo visto, dà una prospettiva, individua una prospettiva: tu lo sai. Ed egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro. Noi abbiamo così tante volte letto questo brano, ci sono anche dei canti meravigliosi che riproducono il testo. La familiarità con il testo ci può far perdere di vista alcune cose importanti. Profetizzare alle ossa è un'assurdità. Profetizzare alle ossa è come parlare alle pietre. Cioè Dio chiede a Ezechiele un grande atto di fede. Profetizzare alle ossa, alle pietre, significa credere nella potenza onnipotente della parola di Dio che può trasformare le ossa in vita. Il profeta è sollecitato a credere, a fidarsi, a emettere un atto di fiducia. Parlare, profetizzare alle ossa è un grande, così come quando siamo chiamati a portare la parola del Signore in quei contesti in cui pensiamo che ci sia solo morte. Se non hai fede, meglio non andarci. È meglio non andarci se non ti fidi della potenza della parola di Dio. Quando per la prima volta tanti anni fa mi chiesero di fare un ritiro al clero, chiamai il vescovo che mi aveva ordinato, cresciuto, Monsignor Papa, e gli disse: Padre Benigno, mi chiedono di fare esercizi al clero di Altamura Gravina. Quello è stato l'esordio della mia esperienza. E io disse: ma io non mi sento pronto. E lui mi disse: figlio mio, tu ti fidi della potenza della parola di Dio? Se ti fidi, vai. Ma se non ti fidi, non ci andare. È come se Dio chiedesse a Ezechiele la stessa cosa. Parla alle ossa, annuncia a loro. Hai la fede per parlare a ossa inaridite? Credi che la parola può accendere la vita dove c'è la morte? Questa è la domanda fondamentale. Egli dovrà annunciare: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a questa ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi, farò crescere su di voi la carne, stenderò la pelle, infonderò lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Ezechiele deve portare a queste ossa, a questo popolo in cui si è spenta la speranza, il progetto pastorale di Dio, la strada di salvezza che Dio ha in mente per riportare la vita. E qual è? La prima: udire la parola. Un popolo risorge dalla morte della speranza attraverso l'ascolto della parola. Non c'è altra strada, non ci sono altre piste. È l'ascolto della parola che rigenera la fede, la speranza, così come la genera, la rigenera. E poi dopo l'intervento progressivo di Dio, perché rimettere in piedi un popolo non è facile. Bisogna rimettere la pelle, i nervi, i muscoli, progressivamente. La risurrezione di un popolo non è una magia subitanea, è un percorso graduale. Anche Dio segue questo percorso. Dio ricostruirà fisicamente questo popolo, pelle, nervi, dicono la ricostruzione biologica, istituzionale, ma poi sarà necessario il dono dello spirito, è lo spirito che riporterà la vita. Più avanti ricorderemo anche il rimando a Genesi. Chi ha la Bibbia di Gerusalemme, accanto a questo brano ci trova il riferimento a Genesi, perché quello che Dio intende fare con questo popolo è quello che Dio ha fatto con l'Adam originario: prendere una massa inerte, impastarla e poi soffiare un alito di vita. È la stessa cosa. Quindi questo racconto in fondo non è altro se non una nuova creazione. La risurrezione è e sarà una nuova creazione. Ora, questa è la proposta di Dio. Questo Ezechiele deve dire al suo popolo. Ezechiele si fida e dice: io profetizzai come mi era stato ordinato, Mentre profetizzavo, sentii un rumore, vide ossa che si accostavano, i muscoli, la pelle che ricresceva. Io sottolineerei quel mentre profetizzavo. La parola di Dio agisce subito. Proprio perché di Dio non è parola nostra, comincia a agire appena è pronunciata. Ha un'efficacia di risurrezione immediata. Appena è pronunciata comincia ad agire. Poi gli effetti si vedono magari alla lunga, ma la parola di Dio non è mai acqua santa perduta. Proprio perché di Dio non ritorna a Dio senza aver prodotto gli effetti. Mentre il profeta parla, già la vita si ricostituisce in questo popolo. Ma non c'era lo spirito in loro. È necessario, dopo aver ricostituito fisicamente questo popolo, che il dono dello spirito riporti la vita. Allora il profeta viene sollecitato a chiamare lo spirito. Lo spirito è l'anima della Chiesa, è l'anima del popolo. È lo spirito che fa risorgere nella speranza il popolo di Dio. Il profeta deve chiamare lo spirito. È bello, lo spirito viene dai quattro venti, dai quattro punti cardinali. Una delle grandi misteri che, dei grandi misteri che gli antichi non sapevano spiegare era il vento. Da dove viene il vento? Allora si riteneva che c'erano quattro caverne nei quattro punti cardinali e che ogni tanto i venti si liberassero e si incrociassero. Però l'idea che lo spirito viene dai quattro venti ci dovrebbe far riflettere, perché lo spirito non è monodimensionale. Lo spirito viene da ovunque. Dire che viene da nord, sud, est, ovest significa che viene da dove gli pare. Lo spirito non può essere ingabbiato solo da nord, solo da sud, solo da est, solo da ovest. Lo spirito viene da dove vuole. E dobbiamo stare attenti a non costruire argini obbligatori allo spirito. O viene di qui o non venire. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita, si alzarono in piedi, erano un esercito grande sterminato. La parola ricostruisce il popolo, lo spirito porta la vita. Questo è accaduto. Quelle ossa inaridite sono diventate un esercito sterminato. Questa è la visione. Ma Dio aiuta Ezechiele anche a decodificare l'esperienza. È interessante questo, no? Come accade certe volte nel Vangelo, Gesù dice le parabole e poi in privato le spiega. Qualcosa di simile avviene qui, no? Ezechiele vive un'esperienza e poi Dio stesso aiuta a decodificarla. E come viene decodificata? Versetti 11 e seguenti. Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Tutta. Non è che c'è un deficit in alcuni, non è che qualcuno si è scorato o ha perso un po' di fiducia, qualcuno in modo periferico, no, tutti. Questo popolo ha una patologia mortale che si chiama la fine della fiducia, della speranza. Però dal percorso che abbiamo fatto capiamo a che cosa si allude. Si allude a quello che è accaduto nella storia di questi esuli, quando hanno saputo che Gerusalemme è stata distrutta, che non hanno più una terra dove andare, E perché fino a questo momento pensavano, va bene, appena finisce questa cosa, torneremo a casa, riprenderemo... È una parentesi l'esilio. Non è così. Quando Gerusalemme è stata distrutta, hanno capito che la loro fiducia, l'idea di tornare indietro, tutto questo, e questo popolo si è scorato. Dio ci ha abbandonato. Dio non si prende cura di noi. Se anche c'è Dio, sta guardando altrove, non si cura più di noi. Quando un popolo perde la speranza, diventa un mucchio di ossa inaridite. Non c'è dubbio, perché la speranza è lo sguardo al futuro. La speranza è la passione per il possibile. Quando si perde questo sguardo, non si può, no. Quando si spegne il principio speranza, tutto si spegne. Ci sono oggi psicologi, psichiatri che dicono che proprio all'origine di tante malattie di carattere psichico c'è proprio questo deficit di speranza. Perché non c'è dubbio, quando togli la speranza, la vita umana si spegne. La speranza è il laboratorio che muove i desideri umani, la progettualità. Se non ci fosse speranza, chi educherebbe i figli? Se non ci fosse speranza, chi si sposerebbe? Se non ci fosse speranza, chi diventerebbe prete? Se non ci fosse speranza, chi accenderebbe mutui? Chi costruirebbe case? Tutto si fermerebbe senza la speranza. E quando un popolo perde la speranza, diventa così, un mucchio di ossa inaridite. Infatti dicono, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. La speranza non c'è più e noi siamo perduti, Dio non si occupa più di noi. Quando si perde il senso della compagnia divina, dell'accompagnamento di, quando si perde la fede e la speranza, si perde tutto. Perciò profetizza e annuncia loro, così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, vi riconduco nella terra di Israele, riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe. Ecco il progetto di Dio, qui la metafora cambia un po', concetto lo stesso, la risurrezione, però spiegata attraverso un'altra metafora. Mentre la metafora precedente era il mucchio di ossa inaridite riportate in vita, qui la metafora diventa il sepolcro chiuso che diventa aperto. Dio che spalanca il sepolcro per tirar fuori il suo popolo. La sostanza è uguale, l'immagine cambia un po', però secondo me va sottolineata quell'espressione, saprete che io sono il Signore. Quando Dio aprirà il sepolcro e tirerà fuori dalla morte della speranza questo popolo, riconoscerà Dio come suo Signore. Questa è la formula del riconoscimento, in Ezechiele ricorre molte volte. E l'idea che Ezechiele vuole dire con questa formula, saprete che io sono il Signore, sta in questo, ci sono delle azioni che solo Dio può fare. Ci sono delle azioni che ti fanno comprendere di stare proprio alla presenza di Dio, perché alcune cose solo Dio le può fare. Allora Dio dice, quando io prenderò questo popolo di morti e lo farò diventare un popolo di vivi, quando aprirò la tomba in cui si è chiuso questo popolo, non potrete non prendere atto del fatto che io ci sono, perché solo Dio può riaccendere la vita dove c'era la morte. Questo è un principio importante, no? Quando ti accorgi che c'era la morte e si riaccende la vita, è Dio che l'ha fatto. Non ci può essere nessun altro che l'ha fatto. Dove c'era la morte e si riaccende la vita, è un prodigio della grazia di Dio. Solo Dio può fare questo. Rimettere in moto la vita dove c'era la morte. Solo Dio può farlo. Farò entrare in voi lo Spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Il testo si chiude dunque con una promessa da parte di Dio. E nell'Antico Testamento, in fondo, la speranza è fidarsi delle promesse di Dio. E Dio dà questa promessa di rimettere, di far tornare a casa questo popolo. Ma questo farlo tornare a casa è la ricostruzione istituzionale di un popolo, ma ancora di più di farlo tornare in vita spiritualmente con il dono dello Spirito. Questo è il disegno e il progetto di Dio. Sottolineiamo alcuni passaggi che possono essere importanti. Innanzitutto mi portò fuori in spirito. Le esperienze estatiche, le esperienze nello spirito, non sono mai fuga dalla realtà, non sono mai parentesi nella storia, sono invece una lettura approfondita della storia. Le vere spiritualità non sono mai disincarnate, sono invece una intelligenza profonda della storia. Anche l'esperienza nello spirito che abbiamo vissuto qui questi giorni non è una fuga dai nostri impegni, dalle nostre cose, no, è semplicemente un'occasione per un'intelligenza profonda di quello che stiamo facendo e di quello che stiamo vivendo. Uno sguardo dall'alto a quello che stiamo facendo, vivendo in questa fase della nostra vita. L'altra cosa importante è profetizzare alle ossa, alle pietre, abbiamo detto. Il profeta deve essere uno che si fida della potenza ricreatrice della parola di Dio. Se non ti fidi, non andare. È interessante questo, dovremmo dircelo sempre questo, no? Se non ti fidi, non parlare. Dobbiamo chiederci veramente quanto ci fidiamo della parola che annunciamo, quanto l'accettiamo nella fede come vera, come capaci di cambiare la vita, anzi di attivare la vita nella morte. E un'altra cosa importante è la potenza innovatrice dell'ascolto. Un popolo rinasce ascoltando la parola. Tutto deve mancare, ma non l'annuncio della parola nelle nostre comunità. Tutto può mancare, ma non l'abbondanza di occasione di ascolto, di preghiera, di intelligenza, di studio della parola. Quando si visita una comunità entrando da fuori, uno vede subito se la comunità è educata all'ascolto. Non ci vuole una settimana per capire se stai dentro una comunità in cui la gente è abituata ad ascoltare. O se invece la gente non è abituata all'ascolto. Non ci vuole 5 minuti. Già si vede questo, la docilità, la disponibilità ad ascoltare. Subito si vede nei volti delle persone. L'ascolto della parola di Dio è il primo strumento di risurrezione di una comunità che abbiamo. La parola rimette in piedi, ricostruisce, dà i nervi, le ossa, la carne a una comunità. Seconda cosa importante, l'azione dello Spirito. Se non c'è una Pentecoste, un popolo non risorge. Infatti, ci potremmo chiedere, no, quando si è compiuto questo brano. Sicuramente questo brano, questa promessa di Dio, avrà avuto un primo compimento quando il popolo è tornato a casa. Dopo che i babilonesi sono stati sconfitti, che il popolo è tornato, ha ricostruito le case, il tempio. Tutto questo è diventato verità. Ma il senso pieno di questo testo è accaduto a Pentecoste, quando i credenti dopo la morte del Signore erano come ossa inaridite, a porte chiuse, paralizzati dalla paura. Ma poi è stato il dono dello Spirito che ha trasformato ossa inaridite in un esercito in piedi. Quello che è raccontato qui è avvenuto pienamente a Pentecoste, anzi ogni tanto si compie, perché le Pentecosti riempiono la storia. Ogni tanto, quando il Signore si rende conto che siamo diventati quattro ossa inaridite, si rinnova la Pentecoste. E le persone vengono ricostruite, rimesse in piedi per il dono dello Spirito. Lo Spirito Santo è un principio di risurrezione dentro la comunità. Mai deve mancare l'attenzione all'azione dello Spirito, accanto alla parola. È lo Spirito che fa vivere. Lo Spirito è il soffio vitale che riaccende la vita. L'altra cosa importante, il ruolo, la mediazione di Ezechiele. Dio poteva fare tutto questo senza Ezechiele. In realtà ha voluto servirsi di uno strumento umano per riportare la vita. Cioè Dio ama far risorgere le comunità attraverso una mediazione umana. Lo può fare anche diversamente, ma qui è attestata la mediazione di Ezechiele. Certo, Ezechiele è qui come il cavo dove passa la corrente, non è lui che fa risuscitare, però attraverso il suo annuncio lui diventa strumento di risurrezione. È molto bello questo. Una creatura, un Ben Adam, figlio dell'uomo, anche qui ricordato più volte, un uomo impastato di terra che diventa strumento di risurrezione. Io pensavo ieri sera, rileggendo tutto questo, che in fondo il nostro ministero questo è. Noi siamo come lui, impastati di terra. Però per il ministero che abbiamo, noi siamo strumenti di risurrezione. Tutto l'annuncio, l'azione sacramentale, la guida delle comunità, a che serve se non a questo? Noi siamo persone rimesse in piedi dal Signore che diventiamo strumenti di risurrezione. Qui sta tutta la grandezza del nostro ministero. Pensavo come ieri sera proprio, no? In fondo come si veda la stessa cosa nella vicenda personale di Pietro, no? Cioè Pietro, dopo aver tradito il Signore, è quattro ossa inaridite, sta proprio in questa condizione. In realtà pian piano il Signore lo rimette in piedi, e dopo che lo ha rimesso in piedi si racconta, no, l'incontro con lo storpio alla porta del tempio, e Pietro: alzati, lo rimetti in piedi, non nel nome suo ma nel nome del Signore Gesù. Pietro è uno che era polvere, è stato rimesso in piedi, e lui diventa uno strumento vivo attraverso il quale Gesù risorto mette in piedi gli altri, strumenti di resurrezione. Per larga parte questo è il nostro ministero: essere strumenti vivi nelle mani del Signore, strumenti di vita, di risurrezione. Però ti devi fidare di Dio. Non sei materia inerte nelle mani del Signore, ti devi fidare. Ti devi fidare della potenza, la potenza innovatrice e ricreatrice della parola di Dio. L'altra cosa importante è l'azione dello Spirito che viene dai quattro venti. Io avevo un professore della storia della Chiesa, forse fortunato, Salvatore Palese, che è stato anche preside della facoltà pugliese per, negli anni iniziali. E Salvatore, quando lui ci faceva storia della Chiesa, rileggendo un po' le pagine della storia della Chiesa, diceva che lo Spirito Santo lo chiamava lui il grande anarchico, in maniera quasi irrispettosa, ma alla fine è proprio vero, lo Spirito fa quello che gli pare. Lo Spirito viene da dove gli pare. E quindi questo significa che nel discernimento non ci sono quelli che hanno il copyright assoluti e quelli che non capiscono niente. Lo Spirito viene, come dice San Benedetto, anche dall'ultimo monaco appena arrivato come principio di discernimento. Quindi bisogna avere questa elasticità del cuore a sapere che lo Spirito Santo può venire da nord, da sud, da est, ovest, dove gli pare. Non bisogna costringere lo Spirito fino a spegnerlo, affibbiandogli delle direzioni obbligatorie. Lo Spirito fa quello che gli pare. E l'ultima cosa che vorrei dirvi è il dramma della fine della speranza. Non c'è dubbio che il tempo che stiamo vivendo assomiglia molto a quella condizione che abbiamo descritto. Voi sapete che una delle patologie più grandi degli uomini e delle donne del nostro tempo è la paura del futuro, l'appiattimento sul presente. E questa cosa è difficilmente compatibile con questo sguardo al futuro. Noi abbiamo questa grande sfida, no? Per molti aspetti, riportare la speranza e quindi riportare la vita. Il nostro ministero è per larga parte una diaconia della speranza, e se non lo è, non serviamo a niente. È chiaro che nessuno dà quello che non ha, dovremmo chiederci con semplicità e verità quanto il dinamismo della speranza abita la nostra vita, quanto nella nostra vita c'è passione per il futuro, quanto nella nostra vita c'è uno sguardo alla storia nella luce della Pasqua di Gesù, quanto siamo uomini di speranza. Riconoscerete che io sono il Signore. La formula del riconoscimento è molto importante, perché ci dice che ci sono delle cose nella vita che solo Dio fa, e che quando te le trovi di fronte dici: da qui è passato il Signore. Sarebbe bello censire nella nostra vita alcuni di questi passaggi in cui abbiamo proprio riconosciuto: questa cosa l'ha fatta Lui, non viene da me, è passato il Signore. Abbiamo riconosciuto che Lui è il Signore in questo passaggio della vita, in quest'altro passaggio della vita. È chiaro che il testo non parla della risurrezione finale, parla della risurrezione di un popolo nella speranza, però non c'è dubbio che nella luce della pienezza della rivelazione questo testo può anche gettare luce sul mistero della risurrezione come una ricreazione. E anche quello che è scritto nel testo: quando aprirò le vostre tombe, allora riconoscerete veramente che io sono il Signore. Penso che il nostro cammino di fede si compirà quando il Signore scoperchierà la nostra tomba. Allora non avremo più scuse, dovremo credere per forza. Quando saremo di fronte al Signore della vita, che ti ha scoperchiato la tomba, non potrai non dire: credo, sei il Signore, prendere atto della sua signoria. È bello tutto questo. Parlando di tombe e di cose, voglio dirvi una cosa curiosa che è capitata nel mio paese, visto che stavo pensando proprio a quel cimitero con l'ossaio. Capito, vi ricordate quando in Puglia arrivarono tanti albanesi? E praticamente non si sapeva dove metterli, no? Allora, alcuni di loro trovarono come sistemazione di fortuna di andare a dormire nei cimiteri, parliamo i primi giorni, le prime ore. E allora uno stava dormendo in un loculo. Arrivò la mattina dopo una signora che doveva mettere i fiori a suo marito, spostò la scala e si sentì dire: che fai? E uscì dall'oculo questo signore che era, si era messo a dormire in un loculo che era stato svuotato. Pensate un po' le cose strane che accadono, giusto per ridere un po', però fu un momento bello ma anche terribile, perché non sapevamo veramente dove mettere tutte queste persone. Va bene, con questa nota di colore concludiamo il nostro percorso, ringraziamo il Signore e chiediamo che quello che è avvenuto nella parola che abbiamo ascoltato si compia anche nella nostra vita. Penso che tutti noi abbiamo un po' di morte nel cuore, qualche cumulo di ossa nella nostra vita. Forse il Signore ci ha portato qui proprio per riaccendere la vita, per farci rimettere in piedi e continuare la nostra missione.
Grazie a voi.
Grazie. Va bene, dovevi dire qualcosa, reverendo?
Jesus. Una osservazione che ha fatto a riguardo che noi siamo strumenti di risurrezione. E volevo fare questa osservazione. Il strumento di risurrezione, Ezechiele non è diventato di sorpresa di un istante, ha fatto passaggi importanti dall'inizio. Ora, noi non osservando o sperimentando quei passaggi, vorremmo essere improvvisatamente di risurrezione. Ora la domanda è questa: i passaggi che ha fatto, la scuola che ha fatto Ezechiele, esperienza che lo dobbiamo fare noi, o può essere uno diventare come un corpo di Spirito Santo?
Sì, io penso che il nostro ministero è per larga parte un ministero profetico, e penso che nella nostra vita il ministero sia una scuola nella quale impariamo a credere, a sperare, a amare. E dunque penso che in genere gli interventi di Dio sono progressivi nella nostra vita, c'è questa progressività, per cui io ritengo che Dio, che può farci fare un itinerario in un istante, in realtà rispetta la storicità che ci costituisce. Dunque Dio ci porta con mano a sperimentare le cose che abbiamo detto. Anche Ezechiele, rileggendo il testo, ha dei momenti di stanchezza, dei momenti di dubbio, di fatica, non c'è dubbio, questo non è un robot. Per cui io ritengo che la pedagogia progressiva di Dio nei confronti del popolo è anche pedagogia progressiva nei confronti di Ezechiele, ma di tutti i protagonisti della storia della salvezza. E quindi Dio, mentre ci dà l'onore di collaborare con Lui come strumenti vivi, ci fa crescere. E questa è una delle idee chiavi, no, della nostra vita. Il ministero è luogo di formazione per noi, è un luogo di crescita umana e spirituale. Quindi io sono per la progressività. Va bene?
Eccellenza, già che siamo in questo momento così ricco di spiritualità, mi viene un dubbio che forse oggi mi voleva lei.
Non lo so io.
Maestro Gesù ha formato 3 anni i suoi discepoli, dicendo sono la via. La vita sarebbe lo Spirito Santo, la Pentecoste che hanno ricevuto. Ma c'è questa osservazione. Noi facciamo la scuola con gli apostoli, con Gesù. Alla fine Gesù non gli ha detto andate, ha detto fermatevi perché scenda la forza dell'alto. L'esperienza della Pentecoste non è l'effusione che facciamo anche nella consacrazione. Effusione e Pentecoste è diverso, perché l'effusione lo ha fatto Gesù quando ha detto tante volte che ha dato carisma. riceverete lo Spirito Santo assoffiato. A chi perdonerete è un ministero dello Spirito Santo. La Pentecoste non è stato un ministero, ma un fuoco. Questa esperienza di fuoco, perché non ce lo fanno fare in seminario? Cioè, perché ci formate e poi vi andate. Ma il fuoco dello Spirito Santo si sperimenta o no?
Penso, voglio dire, sai bene che anche l'Eucaristia quotidiana è un'epiclesi, è una Pentecoste, quindi gli eventi sacramentali, l'ascolto della parola, la formazione è una Pentecoste vissuta nello Spirito. Quindi io penso che ci sono molte Pentecosti nella formazione di un presbitero, ma di ogni cristiano. Quindi anche lì, certo, ci sono dei momenti forti, per esempio l'ordinazione non può essere pensata se non un momento pentecostale. Che cosa è una consacrazione se non questo? Però nella formazione ci sono tanti momenti in cui uno diventa consapevole, sperimenta dentro di sé l'azione vivificante, abilitante. Cioè il battesimo non è una Pentecoste, che cosa sarebbe? La cresima che cosa è? Ma poi anche il cammino, le esperienze, la vicenda personale di noi, di ciascuno di noi, è costellata da Pentecoste che lo abilitano a diventare quello che è. Quindi anche in questo caso io dunque sarei per una progressività, anche se poi ci sono dei momenti pentecostali molto forti, quali sono quelli di un'ordinazione in cui uno ha la certezza della fede di essere di fronte al dono dello Spirito. Penso che questo sia quindi.
Adesso parla soprattutto in questi ultimi tempi, si parla tanto di formazione permanente. Poi bisogna vedere come realizzare questa formazione permanente.
Sì, però un'idea chiave, no, che abbiamo adesso è che la formazione permanente non è accanto al ministero, è dentro. Il ministero è luogo di crescita e dunque il ministero è luogo di esperienza nello Spirito. Quindi questo penso che sia. Quindi noi siamo accompagnati dal. Cioè il ministero è vita secondo lo Spirito. Per cui questo primato dello Spirito Santo, solo che bisogna avere gli occhi allenati a riconoscere la sua presenza e la sua azione. Va bene, buona preghiera.